Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un'intervista con l'arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, che è apparsa su AC Stampa, un'agenzia di stampa. È un'intervista molto ampia che tocca tanti temi, ve la leggerò e poi magari attraverso le domande potremo cercare di capire, di approfondire qualcuno degli aspetti che tocca. Questo è il capo della Chiesa greco-cattolica, una delle chiese di rito orientale in comunione con il Papa, quindi in comunione con la Chiesa di Roma. La Chiesa cattolica, greco-cattolica, costituisce, credo, il 10% circa della popolazione cristiana di Ucraina e ha un ruolo molto importante da un punto di vista culturale, oltre che da un punto di vista religioso. Domanda: a settembre c'è stato a Roma il sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, che ha avuto anche un incontro con il Santo Padre. Quali sono le conclusioni principali venute da questo incontro? Per il nostro sinodo annuale abbiamo avuto 45 vescovi ucraini da tutto il mondo. È stato il sinodo più partecipato degli ultimi anni. La Chiesa greco-cattolica ucraina ha ora 56 vescovi e mai nella storia recente ce ne sono stati così tanti. Due nuovi sono stati ordinati per la prima volta prima del sinodo. Tema principale del sinodo era proprio la guerra in Ucraina e il trauma che questa guerra comporta sulla società ucraina e sul popolo. Qual è il trauma più grande? Domanda. Abbiamo commissionato uno studio sociologico sulla nuova ondata migratoria, perché il trauma non riguarda solo quelli che restano, ma anche quelli che lasciano e quelli che si uniscono alla diaspora. Le cifre sono spaventose. Almeno 14 milioni di persone sono state costrette a lasciare la loro casa. La maggioranza di questi sono sfollati interni, rimasti in Ucraina, ma comunque sradicati, che necessitano di essere ricevuti, ospitati, integrati e aiutati dalla nostra Chiesa. 6 milioni di loro invece hanno lasciato l'Ucraina e sono stati ricevuti nei paesi dell'Europa centrale e occidentale. Si tratta di 6 milioni di donne e bambini, perché gli uomini non possono lasciare il paese. Le donne in particolare hanno un'età media tra i 42 e i 43 anni, il 62% di loro ha ricevuto un'educazione universitaria. Metà dei bambini hanno meno di 16 anni. Si tratta della parte migliore della società ucraina che se ne va, ma anche la parte più vulnerabile. Che cosa deve fare la Chiesa in queste circostanze? Dobbiamo riorganizzare la nostra pastorale, sia in Ucraina che in Europa occidentale. Dobbiamo imparare ad aiutare, ad affrontare il trauma della guerra, perché l'80% della popolazione è ora in una condizione traumatica. Noi, come Chiesa, dobbiamo adesso toccare la carne del nostro popolo sofferente e pieno di piaghe. Nel nostro sinodo abbiamo riconosciuto che quelle che il nostro popolo vive sono le piaghe di Gesù. Domanda: a Roma avete avuto anche l'incontro con Papa Francesco, come è andato? È capitato di essere a Roma all'apice di una crisi mediatica creatasi in seguito ad alcune parole del Santo Padre rivolte a dei giovani russi. C'è stato una sorta di incidente diplomatico all'interno della Chiesa tra la Santa Sede e la Chiesa greco-cattolica ucraina, perché il Papa parlando dei giovani cattolici russi, ha, diciamo così, elogiato le figure di due zar, Pietro e Caterina, che in realtà vengono costantemente esaltati dalla propaganda russa perché attraverso questi due zar, attraverso la figura di Stalin e oggi attraverso la figura del presidente Putin, si cerca di ricostruire una narrazione russa di tipo nazionalista, cioè di una sorta di apologia della storia russa che passa attraverso queste quattro figure. Le due figure evocate non sono particolarmente nobili per quello che hanno fatto e detto, e questo ha, diciamo così, provocato una reazione comprensibile in questo momento così drammatico della storia ucraina in tutti gli ucraini e in particolare, questo nel caso specifico, fra i cattolici e i membri della Chiesa. Papa Francesco non aveva un retropensiero, dice l'arcivescovo di Kiev, non vo né voleva sostenere l'aggressione russa, ma parlare in buoni termini di Pietro il Grande e di Caterina, che volevano l'annientamento del popolo ucraino, è un argomento sensibile da noi, specialmente alla luce dell'aggressione russa su larga scala. Posso dire che poter incontrare il Santo Padre in quella situazione è stato provvidenziale. Papa Francesco si è comportato come un vero padre. Ha anticipato l'incontro con i nostri vescovi di un'ora, ha voluto ascoltare le loro impressioni uno per uno. Si è parlato in varie lingue, dall'italiano all'ucraino, passando per lo spagnolo e il portoghese. E così ha potuto avere una panoramica della Chiesa greco-cattolica ucraina da una prospettiva globale. Abbiamo avuto un grande appoggio da parte sua. Che cosa vi ha detto Papa Francesco? Domanda. Lui ha spiegato il senso delle sue affermazioni, ha fatto capire le sue intenzioni. Ha poi detto una frase formidabile che secondo me entrerà nei libri della diplomazia. Lo so che a volte vi chiedete da che parte sta il Papa, ma vi assicuro che io sono con voi. Gli abbiamo parlato del fenomeno della cultura russa che è poi confluita nell'ideologia del Russimir, del mondo russo. Il Papa ha replicato che questa è una vera tragedia e che provoca profonda pena quando la grande cultura di una nazione viene distillata attraverso la manipolazione dei politici e diventa un'ideologia che uccide. Ha aggiunto che costituisce una tragedia se una Chiesa sposa questo tipo di ideologia e la sostituisce al Vangelo di Gesù Cristo. E ci ha esortato a non cadere in nessun tipo di ideologia e ad ascoltare il popolo. Ha usato un aneddoto pittoresco dal Concilio di Efeso. Mentre i vescovi deliberavano su Maria, Madre di Dio, la gente fuori gridava Theotokos, Theotokos, cioè Maria Madre di Dio. Ci ho rivisto l'immagine del popolo ucraino che ci mandava a Roma nel nostro sinodo. L'ideologia del mondo russo è l'ideologia che oggi sostiene attraverso il patriarcato di Mosca l'aggressione militare contro l'Ucraina. È un'ideologia di tipo nazionalista che si richiama al mito della Terza Roma, quel mito attraverso cui Mosca sarebbe, secondo questa ideologia, che poi è l'ideologia ufficiale oggi del patriarcato di Mosca, del patriarca Kirill, secondo questa ideologia Mosca avrebbe preso il posto della prima Roma, che era Costantinopoli, la capitale dell'impero cristiano d'Oriente e per un lungo periodo l'unica, per almeno 4 secoli, dal 400, dalla fine dell'impero romano d'Occidente, alla restaurazione dell'impero con Carlo Magno, è stato l'unico impero cristiano romano, diciamo così, a Costantinopoli. La seconda Roma è Roma, la capitale della cristianità, dove risiede il vicario di Cristo, il vescovo di Roma. La terza Roma è Mosca, secondo questa ideologia, che avrebbe preso il posto di Roma e di Costantinopoli, l'una perché Roma perché corrotta, Costantinopoli perché caduta nel 1454 sotto il tallone, sotto la violenza dell'impero ottomano, e quindi Mosca avrebbe ereditato. Quindi questo significherebbe che la Chiesa ortodossa, il patriarcato di Mosca e quindi la Russia, che è strettamente legata, collegata al patriarcato, avrebbero il compito di portare il cristianesimo in tutto il mondo. Quindi un compito che prevede appunto che la Russia esporti, diciamo così, il suo ideale, il suo progetto politico-religioso in tutto il mondo. E che cosa diceva il popolo ucraino? Domanda. Chiedevano con chi sta il Papa. Usciti da quel sinodo, dopo l'incontro con il Santo Padre, i nostri vescovi hanno potuto finalmente far fronte a questo popolo che faceva domande. E hanno potuto rispondere, sì. Il Santo Padre sta con noi. Capisce che l'Ucraina è martoriata e che il popolo ucraino subisce una guerra insensata, ingiusta, alla quale deve essere messo fine. Domanda: ma c'è un modo di far finire la guerra? Tutti cercano un modo di far finire questa guerra. La pace deve essere giusta e di questo abbiamo parlato a Roma. Domanda: il Sinodo ha anche avuto vari incontri nei dicasteri, è un incontro interdicasteriale, cioè fra diversi dicasteri. Che risposte avete avuto dalla Santa Sede? Cosa si fa per l'Ucraina? Risposta: abbiamo avuto un incontro in segreteria di Stato, una sorta di follow-up della conversazione che ebbi con Papa Francesco lo scorso anno. E ho proposto di organizzare, questo è sempre l'arcivescovo di Kiev che parla, di organizzare un gruppo ad hoc per monitorare gli eventi in Ucraina, in Russia e anche nell'Europa orientale. È necessario perché ci sono eventi preoccupanti che avvengono in maniera precipitosa, ma sono accompagnati da grande manipolazione mediatica. È importante stare insieme per non cadere vittime della propaganda russa, ma anche per condividere le nostre posizioni e i nostri punti di vista. Domanda: di cosa avete parlato? Abbiamo riportato informazioni di vario genere riguardo, ad esempio, la vita della Chiesa nelle zone occupate, perché c'è una parte significativa dell'Ucraina che è occupata dall'esercito russo. Allora, come si comporta la Chiesa? Anche la Chiesa ortodossa, ma in caso specifico la Chiesa greco-cattolica, in questa parte del territorio ucraino. Abbiamo potuto fare delle domande e dalle risposte abbiamo compreso che la finalità del lavoro diplomatico della Santa Sede coincide con i desideri delle Chiese in Ucraina, ovvero di far cessare la guerra, ma anche di cercare vie per una possibile soluzione di questa aggressione. Abbiamo parlato anche della missione del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, che è stato in missione sia a Kiev che a Mosca con lo scopo, l'intenzione, diciamo così, di trovare una via per la pace, no? Perché non basta essere per la pace, tutti siamo per la pace, tutti vorremmo che la guerra finisse, però bisogna capire come e soprattutto bisogna stare attenti che la guerra non finisca con la conferma di un'ingiustizia. Cioè, la guerra non può finire veramente, non ci può essere veramente la pace se non si riporta la giustizia, nel caso specifico, se non si cioè se l'esercito russo non ritorna da dove è venuto, cioè questa è la condizione perché ci sia una pace giusta, cioè che l'aggressore rientri nei suoi confini. Ma quali sono i frutti possibili? I più immediati riguardano la liberazione degli ostaggi. Ci sono due sacerdoti redentoristi greco-cattolici che da un anno sono in una prigione russa e dei quali non abbiamo notizie. Ci sono 20.000 bambini accertati, 20.000 bambini accertati, prelevati dalle famiglie ucraine e portati in Russia. Ma abbiamo anche riflettuto sulla formula di pace presentata dal presidente Zelensky, che è il presidente dell'Ucraina. L'ultima riunione è avvenuta a Malta il 28 ottobre. Il cardinale Parolin, cioè il segretario di Stato, ha partecipato con un videomessaggio. La Santa Sede non può ovviamente impegnarsi a fare applicare tutti i 10 punti della formula di pace, ma può fare molto quando si tratta di liberare i prigionieri di guerra, soprattutto civili, e anche quando si tratta di negoziare per la sicurezza alimentare internazionale o quando si tratta di mettere in luce i temi ecologici. La Chiesa è impegnata in modo attivo su questi punti senza contare la questione umanitaria. Cioè, come per dire, la Chiesa quando opera con la propria diplomazia è in grado di ottenere dei risultati significativi. Domanda, andiamo verso una nuova crisi umanitaria? Risposta, si avvicina l'inverno e sarà ancora più difficile di quello dello scorso anno. Il 60% delle infrastrutture elettriche delle nostre città è stato distrutto. I russi si preparano a distruggere anche il restante 40%. E questo può portare non solo una crisi alimentare, ma anche una crisi energetica. Si tratta di milioni di persone che non sanno come vivere. È una sfida umanitaria di dimensioni mai viste dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Domanda. In questa situazione chi può lascia il paese? Ed è soprattutto la classe dirigente, le persone con istruzione, quelli che dovrebbero ricostruire. Cosa fa la Chiesa per permettere alla gente di restare? Risposta. Abbiamo imparato molte cose dallo scorso inverno, anche ad assistere le persone nei territori appena liberati dall'esercito ucraino. Abbiamo raggiunto un grande risultato, perché la crisi umanitaria non è degenerata in tragedia umanitaria. Nessuno in Ucraina è morto a causa della fame, del freddo o della sete. Lo scorso anno abbiamo già potuto osservare il fenomeno dei cosiddetti sfollati interni climatici, che lasciano la città perché non c'è elettricità, non c'è acqua e non possono scaldarsi né preparare cibo. Vediamo che già molti si preparano a passare l'inverno dall'altra parte dell'Ucraina. Ma la crisi energetica potrebbe colpire anche l'Ucraina occidentale, cioè la parte più vicina all'Europa, dove i combattimenti non sono arrivati, sono arrivati i missili, le bombe, però in misura molto ridotta rispetto a quanto avviene nella parte orientale dell'Ucraina. Ma perché dice, lì la situazione è migliore in Occidente. L'Occidente dell'Ucraina è sostanzialmente Leopoli, la parte che appartenne all'impero asburgico, la parte che confina con la Polonia. Però, dice l'arcivescovo, tutto il territorio ucraino è esposto. Molti hanno acquistato generatori elettrici e questo potrebbe portare però ad una mancanza di combustibile e a un aumento di prezzi sul mercato. Vedremo come sarà da gestire questa situazione. Domanda: l'Ucraina si sta svuotando? In realtà, dice l'arcivescovo, c'è anche un fenomeno opposto. Tanta gente torna a casa, anche quando le case sono danneggiate o distrutte. La gente, per esempio, è tornata a Kharkiv, a soli 20 km dal confine con la Russia, una città esposta. Eppure la popolazione passerà lì l'inverno, in una città martire, ogni giorno oggetto di attacchi missilistici impossibili da intercettare. Eppure la gente è tornata. Il sindaco mi ha detto che si tornerà ad avere più di 1 milione di abitanti. Vuol dire che queste persone avranno bisogno di aiuto. La nostra cattedrale a Kharkiv ogni giorno distribuisce materiale necessario alla sopravvivenza di migliaia di persone. Dobbiamo rafforzare la nostra capacità logistica, fare arrivare ogni giorno camion con derrate alimentari, per garantire la sopravvivenza di questa parte. Ma perché tornano? Domanda. Perché la gente è stanca di stare fuori di casa. Cercano di tornare a riparare quello che possono, ma vogliono stare nella loro casa. Queste persone devono però essere accompagnate dal punto di vista medico e aiutate nell'avere risposta alle loro necessità. La Chiesa ha un doppio lavoro ora. Deve essere capace di affrontare il movimento verso l'Ucraina occidentale degli sfollati climatici e può aiutare quanti restano o tornano nell'Ucraina orientale. Cioè questo duplice compito alla Chiesa greco-cattolica, quello di aiutare chi resta, quello di aiutare chi se ne va. Cioè di aiutarli tutti sostanzialmente con modalità ovviamente diverse. La Chiesa aiuta tutti, domanda, ma qual è lo stato della fede? C'è ancora bisogno di Dio in Ucraina? È una domanda importante questa. E così risponde l'arcivescovo, questo disastro ha provocato nella gente domande esistenziali. Ci si chiede perché questo succede. Se vale la pena resistere, se c'è speranza. Non c'è risposta umana a queste domande. La gente allora si converte. C'è un grande fenomeno di conversioni. Pensate, durante la guerra, sotto le bombe, nel momento più difficile, tanti si convertono. Un segno questo, un segno che Dio non abbandona mai gli uomini, i popoli, anche se permette che passino attraverso una grande tribolazione, come si diceva nella Sacra Scrittura. Però poi la tribolazione finisce, torna il sereno e la gente si converte. Da una parte, dice l'arcivescovo, c'è odio, rabbia e cinismo che crescono. Dall'altra la gente cerca un'accoglienza e una consolazione che si può trovare solo nella Chiesa. In alcune parrocchie, nelle zone più colpite di guerra, si è vista una totale sostituzione dei parrocchiani. Non ci sono quelli che sono andati via, che avevano una comunità prima della guerra. Ma c'è la comunità nuova di chi è tornato o è rimasto. Le nostre chiese sono affollatissime, anche perché ogni chiesa è un centro di accoglienza. Domanda: non c'è paura di un bombardamento? Sì, questa paura c'è, risponde l'arcivescovo. Però questo ha creato una nuova spiritualità. Abbiamo imparato a vivere in costante pericolo di morte. La gente, certo, ma anche il clero, i vescovi. E dunque ci confessiamo spesso. C'è la volontà di essere liberi dal peccato per essere pronti in ogni momento ad andare all'incontro personale con Gesù. La gente si confessa, la gente ha bisogno dell'Eucaristia quotidiana. I cappellani dell'esercito e degli ospedali, ma anche nelle università, sono molto ricercati. Siamo autenticamente una chiesa in uscita oggi. Dobbiamo portare Gesù e Eucaristia lì dove la gente è presente e ha bisogno. La confessione diventa spesso il più efficace strumento di pastorale, anche nelle comunità che sono emigrate. È veramente un momento dove effettivamente le ferite della gente sono sanate. Domanda: è un impegno difficile per i vostri sacerdoti? Abbiamo offerto ai nostri sacerdoti un corso speciale sulla guarigione dalle ferite. Perché i sacerdoti siano buoni padri spirituali della gente sofferente, riconoscendo i bisogni di queste persone, anche se necessario, consigliando loro di avvicinarsi a uno psicoterapeuta. Sappiamo infatti che il disordine post-traumatico uccide più che le pallottole o i missili russi. Cioè, dice, è chiaro che qui c'è stato un grande shock, un grande trauma collettivo, l'invasione militare, la cosiddetta operazione speciale, come la chiama Putin. E molti hanno patito un trauma drammatico. Immaginatevi quelli che vivevano al confine, nella parte orientale, non soltanto quelli che nel Donbass dal 2014 si stanno sparando, no? Filo russi, filo ucraini, eccetera, ma proprio quelli che hanno visto i loro villaggi invasi dai carri armati e poi alcuni riconquistati dall'esercito ucraino nella controffensiva della primavera scorsa. Ecco, immaginatevi questa situazione, questa popolazione. L'arcivescovo ci dice che questa gente in questo frangente storico sta ritrovando la fede e sta ritrovando la pratica religiosa. In modo particolare, dice, il sacramento della confessione. E questo dice, in questo modo, il sacramento della riconciliazione o confessione è anche un sacramento di unzione delle ferite, un accompagnamento personalizzato di ogni persona, un momento vero di misericordia divina. Quello che noi non riusciremo a fare, il Signore, presente nei sacramenti della Chiesa, può completare. Domanda. Dalla dottrina sociale in tempo di guerra all'accompagnamento del disordine post-traumatico, sembra che la Chiesa in Ucraina sia ormai pioniere di molte cose. Avete portato queste esperienze al Sinodo dei Vescovi a Roma? In questo caso il sinodo della Chiesa universale, non il sinodo delle chiese greco-cattoliche orientali. Sì, risponde, lo abbiamo condiviso con i partecipanti di questa assemblea sinodale. La nostra testimonianza è stata molto apprezzata e molto bene accolta nei circoli minori. Ho raccontato che adesso la Chiesa Cattolica in Ucraina vive proprio in questa terza guerra mondiale a pezzi, di cui parla Papa Francesco. E dunque abbiamo bisogno di un ulteriore sviluppo sociale della Chiesa. Da tempo non c'è stata un'autentica enciclica sociale sulla pace, anche se la Laudato Si e Fratelli Tutti toccavano vari aspetti, ma un'enciclica sulla pace no, e servirebbe per delineare lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa nei contesti odierni. Domanda: avete fatto delle proposte? Abbiamo chiesto che si faccia un sinodo speciale per le chiese orientali cattoliche. Tutte si trovano oggi a vivere in contesti di guerra. L'Ucraina, il Libano, l'Armenia, la Siria, l'Iraq, l'Eritrea, la Terra Santa. C'è stato un sinodo speciale per la regione panamazzonica. C'è stato in passato un sinodo speciale per il Medio Oriente, uno per l'Africa. c'è bisogno di affrontare anche il tema delle chiese orientali. Ad esempio, ci sono alcuni patriarchi orientali cattolici che hanno più fedeli in diaspora che nel loro territorio. Hanno da raccontare l'esperienza di come hanno deciso di svolgere il loro lavoro pastorale, organizzarsi, accompagnare la propria gente in queste condizioni. Noi chiese orientali cattoliche possiamo veramente arricchire l'intera Chiesa universale con la nostra esperienza a partire dalla sinodalità. Domanda. Il documento di sintesi del Sinodo parla anche della proposta di un consiglio di patriarchi di Oriente da affiancare al Papa. In che modo si andrebbe a definire questo consiglio? Qual è la vostra proposta? Scusate, mi trasferisco un attimo perché mi sta cadendo la connessione. Scusate, ritorno. Allora, le nostre chiese sono affollatissime, dice l'arcivescovo. Ma non c'è paura di un bombardamento? Risponde, cioè, è la domanda di Andrea Gagliarducci, che è il giornalista che lo sta intervistando. Perché i bombardamenti, come sapete, sono quotidiani, cioè bombardamenti che arrivano soprattutto i missili lanciati dall'interno del territorio russo e anche da quella parte di Ucraina che è stata occupata militarmente dai russi. Sì, dice, ma questa paura costante di essere bombardati e uccisi ha creato una nuova spiritualità. Abbiamo imparato a vivere in costante pericolo di morte e dunque ci confessiamo spesso. C'è la volontà di essere liberi dal peccato per essere pronti all'incontro con Gesù. E poi domanda, ma questo è difficile, questa pastorale, questo modo diciamo così, di stare vicini alla gente da parte dei vostri sacerdoti? Risposta. Abbiamo offerto ai nostri sacerdoti un corso speciale sulla pastorale della guarigione delle ferite, perché i sacerdoti sono buoni padri spirituali della gente sofferente, riconoscendo i bisogni di queste persone, anche se necessario, consigliando loro di avvicinarsi a uno psicoterapeuta. Domanda. Dalla dottrina sociale in tempo di guerra, l'accompagnamento del disordine post-traumatico, sembra che la Chiesa in Ucraina sia ormai pioniere di molte cose. Avete portato queste esperienze al Sinodo dei Vescovi a Roma, quindi il Sinodo grande, diciamo così, quello della Chiesa universale, e avete fatto delle proposte. Risposta. Abbiamo chiesto che si faccia un Sinodo speciale per le Chiese orientali cattoliche. Ucraina, Libano, Armenia, Siria, Iraq, Eritrea, Terra Santa. Ci sono stati tanti sinodi speciali per la regione amazzonica, per il Medio Oriente, e noi vorremmo che si potesse fare anche per le nostre chiese orientali cattoliche. Domanda. Lei ha parlato dell'identità europea dell'Ucraina. Recentemente è stato a Bruxelles. Ha parlato con vari parlamentari europei, con i vertici della Commissione europea. Qual è il ruolo dell'Ucraina oggi in Europa? E qual è il futuro della Chiesa ucraina nell'ambito delle Chiese europee? Voi sapete che il motivo della guerra che è scoppiata tra la Russia e l'Ucraina con l'operazione militare speciale, cioè l'invasione russa, è che il governo ucraino ha deciso, appunto, partire dal 2014 e poi confermato negli anni successivi, anche se sono cambiati i governi, di orientare l'Ucraina verso l'Europa, chiedendo di entrare a far parte dell'Unione Europea e della NATO, cioè dell'organizzazione militare di tutte le nazioni occidentali. Questo è il motivo per cui la Russia ha deciso di reagire in maniera così violenta e gravida di conseguenze, invadendo militarmente il paese. Probabilmente la Russia si è sentita accerchiata, ha temuto che il passaggio dell'Ucraina alla NATO, all'Unione Europea, la marginalizzasse ulteriormente, ha temuto di avere un paese nella NATO così grosso, così importante ai propri confini, ha paura di aver perso una realtà come l'Ucraina, che ha sempre considerato come qualche cosa di legato alla storia russa. Qualsiasi siano stati i motivi che hanno spinto a questa guerra, di fatto però la guerra poi c'è stata, è cominciata, eccetera. Se noi andiamo a vedere la storia, vediamo come l'Ucraina è sempre stata una nazione ponte dentro la quale si confondono, diciamo così, si sovrappongono popolazioni più legate all'Occidente e altre più legate alla parte russa, no? La parte del Donbass, la parte orientale dell'Ucraina è più abitata da persone legate alla Russia, la parte occidentale, al contrario, è una parte pienamente europea in tutti i sensi. Ma cosa dice l'arcivescovo? In Europa ho avuto tanti incontri importantissimi. Prima di tutto abbiamo avuto un incontro dei vescovi orientali cattolici europei ad Atene. Un incontro importante per noi perché ci ha permesso di definire cosa avremmo voluto portare al Sinodo di Roma. In particolare, noi ci siamo domandati in che modo, come chiese orientali cattoliche, possiamo contribuire alla riconciliazione, alla pace e al dialogo ecumenico in Europa. Abbiamo confermato la nostra decisione, stabilita già a Budapest nel 2021, di elaborare la comune missione ecumenica di tutte le chiese orientali cattoliche in Europa, pensando ad un'Europa cristiana che faccia comunione. Abbiamo anche parlato dell'ideologia del mondo russo, considerata una sfida per la credibilità del Vangelo, soprattutto nell'Europa secolarizzata del terzo millennio. E poi ho avuto tre incontri, secondo me, storici. Allora, prima di vedere questi tre incontri storici, vediamo cosa dice sopra. Dice missione ecumenica, perché è chiaro che dietro alla guerra c'è anche un grande problema, molto più ampio della guerra tra la Russia e l'Ucraina, ed è il problema del rapporto tra i cristiani orientali, gli ortodossi, come vengono definiti, e i cattolici. Come sapete, per tutto il primo millennio le due chiese, le chiese orientali e le chiese occidentali, le chiese latine, diciamo così, sono state unite, con grandi differenze, anche con forti incomprensioni, ma unite, cioè in comunione col Vescovo di Roma, col capo della Chiesa universale. Lo scisma, cioè la separazione, avviene nel 1054, quindi più di 1000 anni fa. E porta, diciamo così, a una contrapposizione ancora più forte, perché non c'era più la protezione, diciamo così, dell'unità, della comunione. E da allora è sempre stato, difficile ricucire, no? Differenza che con i protestanti, tra ortodossi e cattolici non ci sono grandi differenze dottrinali, di principio, però ci sono 1000 anni di separazione che hanno approfondito, acuito le differenze. La differenza fondamentale è il rifiuto da parte orientale di riconoscere l'autorità del Papa, del Vescovo di Roma, come capo universale di tutta la Chiesa. Questo è, diciamo così, il cuore della divisione. Ma questo cosa ha comportato? Ha comportato che tutte le chiese orientali diventassero delle chiese nazionali, legate e sottomesse allo Stato di riferimento. Perché la Chiesa bulgara, la Chiesa rumena, la Chiesa russa, la Chiesa ucraina, ortodosse naturalmente, non hanno un punto di riferimento fuori dai loro confini. E quindi la loro Chiesa è una Chiesa, come si chiama, come chiamano loro, autocefala, cioè è una Chiesa nazionale con un patriarca. Questo le indebolisce tantissimo di fronte allo Stato e ha fatto sì che nascessero dappertutto delle chiese nazionali molto tentate di diventare chiese nazionaliste, cioè al servizio dello Stato, al servizio dell'espansione dello Stato. Questo purtroppo è quello che sta avvenendo e che sta avvenendo in modo particolare con l'ideologia del mondo russo, l'ideologia sostenuto dal patriarca di Mosca, che vede Mosca come appunto la terza Roma, come dicevo prima, che tende ad attribuirsi un ruolo universale di salvezza per tutti i cristiani del mondo. Quali sono stati questi tre incontri storici di cui parla l'arcivescovo? Primo, sono stato a Vilnius, in Lituania, per il 400° anniversario di San Joseph. E nell'occasione ho potuto incontrare il primo ministro, Ingrida Simonite, non so come si pronuncia. Ho incontrato in Italia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ho incontrato a Bruxelles i vertici dell'Unione Europea. In tutti questi incontri si è parlato della guerra in Ucraina, di come aiutare l'Ucraina oggi, di come aiutare i profughi di guerra, ma si è parlato anche del futuro, dei progetti di pace che oggi l'Unione Europea può offrire. Quello che ho trovato interessante è che tutti i governanti hanno sottolineato che la guerra in Ucraina non è una guerra solo dell'Ucraina, ma una guerra europea. Perché? Perché la sconfitta dell'Ucraina sarebbe la sconfitta del progetto di una nazione di allearsi con le altre nazioni europee, sarebbe una sconfitta dell'Europa. E questo è importante, dobbiamo mai dimenticarlo. C'è la percezione che se si perderà l'Ucraina si potrebbe perdere l'Europa. Abbiamo anche parlato del conflitto in Terra Santa che vediamo connesso, collegato con la guerra in Ucraina. Ottobre è stato in Ucraina il mese più sanguinoso di guerra, ma è stato anche il mese in cui l'attenzione del mondo è stata distolta dagli orribili massacri terroristici di Hamas, che condanno nel modo più fermo, e del conflitto che ne è scaturito. Qual è stata la sua posizione? Si viene chiesto l'arcivescovo. Io ho sempre sottolineato che l'aggressione russa all'Ucraina è un'aggressione della Russia contro il diritto internazionale, cioè il diritto che dovrebbe regolare i rapporti fra tutti gli stati del mondo. Ne ho parlato anche con Federica Mogherini, già alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e ora direttrice del Collegio Europeo. Il fenomeno dell'indebolimento del diritto internazionale fa sì che prevalga il diritto del più forte. Su quale fondamento allora si possono costruire progetti di pace? Cosa fa la Chiesa per sottolineare la questione? Il prossimo anno il nostro Sinodo ricorderà che 30 anni fa Come conseguenza del memorandum di Budapest, l'Ucraina ha riconsegnato alla Russia tutte le armi atomiche. Cioè a Budapest, tant'anni fa, l'Ucraina ottenne dalle nazioni, dal consesso, dall'ONU, la garanzia che il suo territorio sarebbe rimasto immune da aggressioni e invasioni, e in cambio diede tutte le proprie bombe atomiche, tutto il proprio apparato nucleare. Perché lo ha fatto? Lo ha fatto, dice l'arcivescovo, fidandosi del diritto internazionale che garantiva la sovranità del nostro paese. E invece poi non solo uno dei membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma uno dei garanti della nostra sovranità ci ha aggredito. C'è chi si chiede se è stato uno sbaglio fidarsi. Il patriarca di Mosca, Kirill, sottolinea che le armi nucleari benedette da San Serafino di Sarov, grande santo delle chiese orientali, sono l'unico garante della libertà e della sovranità della Russia, dice il patriarca Kirill, secondo le parole dell'arcivescovo di Kiev, cioè sono benedette le armi nucleari perché sono la garanzia della nostra indipendenza di Russia. Allora, chi oggi nel mondo si fiderà del diritto internazionale? Oggi tutti i paesi, anche e soprattutto i più piccoli, sono tentati di diventare paesi in possesso di armi nucleari, non paesi che si fidano di garanzie di sovranità da parte degli altri. C'è un altro fenomeno che ci preoccupa. Oggi si parla sempre meno della sovranità degli stati indipendenti, ma si parla piuttosto della sovranità delle potenze mondiali, cioè delle grandi potenze, no? La Cina, gli Stati Uniti, la Russia. E si parla poco, dice l'arcivescovo, dei piccoli stati, della loro indipendenza, della loro sovranità. E questo ci mostra che stiamo tornando indietro in una situazione simile a quella che ha preceduto la Seconda Guerra Mondiale, dove per rispettare le potenze si scioglievano gli stati sovrani, privando del diritto all'esistenza non solo di interi stati, ma di interi popoli. Il popolo ebraico è vittima di questo tipo di politica internazionale. Era un popolo senza stato, Israele, difeso solo dal diritto, che ha perso tutto vivendo la Shoah, cioè la grande aggressione, tentativo di pulizia etnica, di eliminazione totale degli ebrei voluto dalla Germania nazionalsocialista, che è la più grande tragedia che si possa immaginare. Noi notiamo, dice l'arcivescovo, questa degenerazione del diritto internazionale, che ci fa ricordare con tremore quello che abbiamo letto nei libri di storia. Per questo ci vuole un'enciclica sulla pace? Domanda, sì. Credo che la Chiesa sia chiamata a educare alla cultura del diritto. Oggi ci si chiede se la democrazia sia ancora valida ed è una domanda molto delicata e molto profonda. L'Ucraina è un caso classico. In 30 anni abbiamo vissuto con travaglio il passaggio da paese post-sovietico a paese democratico. La Chiesa è la madre e maestra della democrazia in Ucraina, perché insegnava ai cittadini la cultura della legalità. Era la Chiesa a insistere che la legge è uguale per tutti, per un oligarca come per un povero. La cosiddetta rivoluzione della dignità nasceva proprio dal discorso, la rivoluzione della dignità è la rivoluzione che hanno fatto in Ucraina, la popolazione. Questa rivoluzione nasceva proprio dal discorso sulla legge nello Stato di diritto. È il tema a fondamento del progetto europeo del popolo ucraino. Siamo attratti dall'Europa al punto da chiedere di essere ammessi come futuri membri dell'Unione Europea. Ma oggi arriviamo in un'Europa che si domanda se la democrazia è ancora una forma valida di sistema politico. Molti ucraini possono sentirsi scandalizzati da questo, ma noi ucraini siamo anche capaci di testimoniare il valore autentico della democrazia. Se diventeremo membri dell'Unione Europea, potremo aiutare l'Europa a salvare lo Stato di diritto. Bene, così questa era l'intervista sulla beatitudine dell'arcivescovo di Kiev, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Adesso uno stacco breve per poi rispondere alle vostre domande. Pronto?
Buonasera professore,
Buonasera.
buonasera, sono Walter da Carbonia e volevo fare una domanda. Il programma come sempre è bellissimo e volevo chiedere, ecco, io credo che i cristiani dell'Ucraina ci invitano a prendere coscienza delle nostre imperfezioni, dei nostri limiti e poi soprattutto anche a vedere un aspetto molto importante che è l'umiltà. L'umiltà che ecco, non è debolezza, non è qualcosa, ecco, l'umiltà credo che sia invece un qualcosa di attivo, di molto importante, e credo che per una cultura della pace a cui tutti vogliamo aspirare, credo che prendere questo aspetto sia molto importante, ecco, l'umiltà. Se ci può dire qualcosa su questo, grazie, buonasera.
Sì. Beh, certamente l'umiltà è un valore, una virtù fondamentale per ogni uomo, in particolare per il cristiano. Però bisogna ricordarci sempre che l'umiltà è verità. L'umiltà non è abbassarsi, rinunciare. L'umiltà è affermare la verità in pubblico, senza paura, senza complessi. E la verità ci dice che noi siamo una piccolissima cosa rispetto alla grandezza del Signore. Non dimentichiamoci, peraltro, che il popolo ucraino ha dato una grandissima testimonianza e la continua a dare di eroismo. Cioè potevano rinunciare a difendersi, accettare l'occupazione, hanno preferito combattere e morire, accompagnare i loro bambini in Occidente e tornare a combattere, per difendersi da un'ingiustizia, per affermare che c'è una dignità che non è negoziabile. C'è un principio che dice San Tommaso essere importantissimo, cioè dice non è lecito ribellarsi quando si sa che la propria ribellione non può portare a nulla, se non a sangue ulteriore, a morti ulteriori. Tutti pensavano un po' questo in Europa. Gli americani avevano offerto al presidente Zelensky di andare a farsi un governo a Varsavia in esilio. E gli ucraini hanno deciso di combattere. E hanno avuto ragione. Nonostante l'inferiorità numerica, tecnologica, tutto quello che volete, è passato un anno e mezzo e non sono stati conquistati. Anzi, diciamo che gli aggressori sono in difficoltà. Poi io non so come andrà a finire. Però ricordo, l'umiltà è verità e la verità è che bisogna dire pubblicamente ciò che è vero, senza paura, troppe paure delle conseguenze. Quindi guardiamo con affetto, preghiamo, aiutiamoli, sosteniamoli, questi giovani che combattono, questi anziani che sopportano la fatica del freddo o che sono costretti a venire a sradicarsi, hanno bisogno delle nostre preghiere, hanno bisogno anche del nostro aiuto materiale. Perché? Perché stanno combattendo. Tutti vogliamo la pace, certo, però la pace non deve essere meglio russi che morti, come si diceva tanti anni fa, meglio rossi che morti. No, la giustizia va ricordata, la libertà va conquistata. E questo è un grande esempio che ci viene da questo popolo coraggioso. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione che ho voluto dedicare alla martoriata ucraina, come la chiama sempre Papa Francesco, a questo popolo straordinario che ha deciso di combattere per difendere la propria libertà, la propria identità. Che sta patendo con tanti morti questa scelta coraggiosa. Ha dato un grande esempio al mondo, esempio che c'è una dignità che non può essere calpestata e che quando viene calpestata provoca delle reazioni forti, salutari, giuste. A tutti piace. Piacerebbe che ci fosse la pace e dobbiamo pregare perché questa avvenga il prima possibile. Però attenzione, la pace non è la resa, la pace non è chiudere gli occhi davanti alle ingiustizie, la pace non è il disprezzo del diritto internazionale in particolare. Quindi sosteniamo questo popolo. Facciamo conoscere questa bella intervista dell'arcivescovo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Sosteniamoli con la preghiera, anche con i mezzi che abbiamo a disposizione, perché hanno bisogno di tutto. Grazie e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.